Clemenos Mastroianni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare del suo prossimo incontro al Festival Dialoghi sull'Uomo. Lei sarà a Pistoia, Dialoghi sull'Uomo, domenica 26 maggio nel pomeriggio, per affrontare un tema importante che non basterebbe un intero festival: convivere con la terra. Solo la nostra felicità può salvare l'ambiente. Lei è diplomatico, docente e scrittore ed è coordinatore per l'ambiente della cooperazione allo sviluppo e presidente delle alleanze mondiali delle montagne e delle isole, quindi il tema dell'ambiente, della natura, di come si potrebbe, non dico risolvere, ma cominciare un confronto e continuare il confronto, seppur caldo, seppur ricco di passione, di contrasto, però è un confronto necessario. Lei in tutto quell'incontro che le avrà al Festival dei Dialoghi sull'Uomo dovrà sintetizzare veramente qualche cosa di grande, ancora più grande della terra, cioè la convivenza, e arrivare, se sarà possibile, almeno a scorgere una parola, che è la parola felicità. Qual è il filo rosso che lega, Clemenos Mastroianni, la parola felicità alla parola convivenza e alla parola terra?
Lei dice, non dico risolvere, io invece dichiaro risolvere. Il filo rosso è abbastanza semplice, da un punto di vista scientifico si chiama coevoluzione. Noi siamo stati conformati da un processo di evoluzione naturale, quello identificato da Darwin, ma non è che sia avvenuto per ciascuno isolatamente. Ogni elemento dell'ecosistema si è coevoluto con gli altri, quindi si è formato un equilibrio in cui il benessere dell'individuo coincide con il benessere del sistema. In altre parole, noi abbiamo di fronte degli scenari che ormai si possono tranquillamente definire catastrofici e a breve termine. Non è più fantascienza, è una posizione scientifica. Dobbiamo disinnescarli, ma il paradosso è che l'unica maniera per disinnescarli è far sì che ciascun individuo compia delle scelte di sostenibilità. E il paradosso sta qui, che ogni scelta di sostenibilità non ha un costo, bensì aumenta la qualità della vita a 360 gradi. In questo senso, solo se scegliamo di essere veramente felici, possiamo salvare il pianeta.
In che modo, Clemenos Mastroianni, mi scusi se ritorno su quanto detto poco fa, ogni scelta di sostenibilità non ha un costo?
Ci sono tanti esempi, ma insomma diciamo che quello che cerco di portare avanti è nel settore alimentare, che è poi emblematico degli altri. Tutti quanti hanno presente la piramide alimentare, quella che ci dice in che proporzione dobbiamo nutrirci di ogni categoria di cibo per essere in buona salute. Quindi poca carne rossa, un po' più di proteine da altre fonti, ma in generale la nostra dieta dovrebbe essere, per essere salutare, fatta di fibre, vegetali, eccetera, eccetera. Se si affianca questa piramide alla piramide dell'impatto sull'ambiente, della produzione di ciascuno di questi cibi, coincidono perfettamente, nel senso che quanto più un certo cibo, dico consumato in eccesso, io non sono vegetariano, fa male alla mia salute, tanto più la sua produzione fa male all'ambiente. E questa potrebbe essere interpretata come una meravigliosa coincidenza nel settore dell'alimentazione, ma non è una coincidenza, è un paradigma che vale in tutti i settori e vale nella nostra vita e nell'economia in generale. Si può fare questa stessa doppia piramide, ad esempio, nelle nostre scelte di trasporto individuale. Scopriremo che quanto più noi facciamo delle scelte salutari a 360 gradi, che ci lasciano più soldi in tasca, che ci lasciano più tempi umani, migliori occasioni di socializzazione, tanto più sono sostenibili. La stessa cosa nelle nostre scelte delle pratiche di igiene, via via, salendo fino a scoprire che l'economia che fa veramente crescere, l'economia che distribuisce veramente benessere, non è contraria all'ambiente, ma anzi lo protegge.
La protegge. Noi in che effetti abbiamo dimenticato il valore della cura. Pensiamo forse alla cura per noi stessi in modo egoistico, ma non pensiamo alla cura per la terra, che è semplicemente la cura anche di noi stessi. Però Gramenos Mastroianni, le cose che ci ha detto sono cose che ci toccano, perché non esclude nessuna persona, non esclude veramente nessuno, nessuno in toto, però lei ha a che fare con le istituzioni, con i ministeri, dal punto di vista proprio dell'azione governativa, delle scelte istituzionali. Ecco, forse in quei palazzi, in quegli uffici, batte un altro polso.
No, o mi sbaglio? Per fortuna, con tutti i suoi difetti, siamo ancora in una democrazia, per cui in quei palazzi batte il polso determinato dagli elettori. La verità è questa, anche se non è molto popolare come discorso. Se gli elettori iniziano ad incorporare la priorità di costruire uno stile di vita armonioso con il pianeta, poi la legislazione, la politica, eccetera, segue. Anzi, in questo momento, e sarà ancora più impopolare, la politica è più avanzata dell'elettore, perché comunque c'ha dentro dei centri studi, ci si rende conto, si fa il possibile entro i limiti imposti dall'elettorato. Ma qui noi abbiamo 10 anni e il discorso fondamentale è la responsabilità di ognuno di noi. L'ambiente non si protegge per decreto. I decreti casomai possono facilitare dei cambiamenti di comportamenti individuali, ma se non ci sono questi, non c'è nessun decreto, nessuna tassazione, nessuna legislazione che può fare la differenza. Quindi è il momento di una chiamata alla responsabilità di ciascuno, perché scientificamente è provato che se ciascuno facesse la propria particina, che è una particina di felicità, non di sacrificio, una particina di più soldi in tasca, allora tutti questi scenari terribili che si parlano verrebbero disinnescati.
Lei ha parlato poco fa, giustamente, tenendo presente, sottolineando, ripetendo una parola, responsabilità, che è una parola importante, che vuole dire semplicemente essere capaci di rispondere delle proprie azioni. Però lei non pensa che forse dobbiamo ancora fare veramente un passo avanti, visto che parliamo di responsabilità? Noi forse oggi, e parlo per me, mi scusi se ho questo atteggiamento egoistico, vedo la responsabilità come qualche cosa dovuta all'oggi, ma io devo oggi, nel 2019, avere la capacità, io come tutti gli altri, di avere una responsabilità a lungo termine, perché non devo pensare solo a me stesso, che è già importante, ma devo imparare a capire che la responsabilità io devo gettarla in un lungo sguardo.
Ecco, guardi, il dovere, l'optimum è una cosa, quel che si può fare, quel che è realistico attendersi entro i 10 anni che ci sono dati è un'altra. Allora cosa sta succedendo? C'è una cruda verità che ci dice che transculturalmente soltanto circa il 2% della popolazione incorpora nelle proprie scelte d'acquisto, di voto, eccetera, il bene comune. Tutti gli altri reagiscono al vantaggio individuale. E questa è una situazione quasi inamovibile. Ne abbiamo visto tanti esempi. Allora cosa dobbiamo fare? Disperarci? Non si possono far cambiare le abitudini? Grazie a Dio la coincidenza fra benessere della natura e il benessere dell'uomo ci viene in soccorso, ma in una maniera inaspettata, attraverso il mercato. Oggi è difficile vendere la sostenibilità perché salva il mondo, anche se si racconta alla gente che l'insostenibilità ci può portare a uno scenario di guerra diffusa, eccetera, eccetera. Però la sostenibilità inizia a vendersi bene perché aumenta la qualità dell'esperienza, aumenta la qualità del prodotto. Lo vediamo in tanti settori. E si può vendere anche come prodotto educativo. Vai in montagna a piedi, non perché così salverai l'atmosfera, ma perché è più bello. E questa dinamica sta dilagando ed è quella che ci consente di sperare di riuscire a stare entro i termini stretti che abbiamo.
E quindi un atteggiamento, Gramenos Mastroianni, di, se vogliamo, per entrare nel nostro interesse, non sto dicendo un atteggiamento dal punto di vista marketing, ma un atteggiamento proprio di linguaggio, perché lei ha fatto un esempio semplice e chiaro. No, noi possiamo andare in montagna a piedi perché è più bello, non soltanto perché salvo la natura, perché è più bello. Quindi toccare le corde da una parte del sentimento e dall'altra della ragione credo che sia ancora oggi opportuno.
Sì, anzi, è l'unica strada. Uno dei grossi problemi che hanno creato le istituzioni è stato di comunicare quanto sta succedendo soltanto a livello razionale e non invece andare a toccare il livello emotivo. Lei pensa al linguaggio assolutamente corretto dal punto di vista scientifico dei tecnici che ci dicono che dall'inizio della rivoluzione industriale la temperatura media globale è aumentata di circa un grado. Anche se si conosce la teoria dietro, questa informazione viene prima di tutto processata a livello emozionale. Se io vado a raccontare a qualcuno che la temperatura media della sua stanza è aumentata in 10 anni di un grado, suscito un bel niente. Un'altra cosa invece è dire che questo grado non è una misura del calore, è una misura del disordine che si inserisce nel nostro sistema perché corrisponde all'accumulo nel sistema dell'equivalente dell'esplosione di 400.000 bombe atomiche al giorno. Ed è un'energia che inizia a circolare selvaggiamente, creando disordine, imprevedibilità, caos, eccetera. Questo è un discorso diverso. Dobbiamo andare a toccare anche l'emozionale.
Lei diceva poco fa, Gramenos Mastroianni, che mi ha toccato molto questa cosa. Mancano 10 anni, abbiamo tempo 10 anni. Ecco, da qui al 2030 c'è ancora possibilità che questa terra non bruci?
Guardi, la cosa buffa è che ci sarebbero tutte le possibilità. L'unico fattore frenante, perché abbiamo tutte le tecnologie necessarie, abbiamo tutte le conoscenze scientifiche necessarie, la disponibilità di fondi a livello internazionale, cioè tutta, l'unico fattore frenante è l'inerzia di abitudini intossicate o illusorie. Non ci riusciamo perché? Perché sembra così difficile fare a meno di quel sacchetto di plastica, che poi non reca nessun vantaggio in realtà.
Il sacchetto di plastica è qualche cosa che veramente è il simbolo di questa nostra, del deterioramento di questa terra. Lei ha scritto un libro che ha un titolo che nella sintesi del titolo ci porta veramente a ipotizzare, speriamo di no, degli scenari che non sono per niente positivi. Il titolo del libro è Effetto Serra, Effetto Guerra. Quanto noi ci giochiamo questo pericolo, pericolo della guerra per questo disastro ambientale?
Ma intanto guardi, ci sono degli scenari più ampi per il futuro che speriamo di disinnescare. Dico semplicemente che se si sciolgono i ghiacciai dell'Himalaya, si fondono tecnicamente i ghiacciai dell'Himalaya, va in tilt un meccanismo che irriga piane dove sono stanziate 1.400.000.000 di persone. E questo già dà un'idea. Però non è uno scenario del futuro, è già in atto. Non è stato Greenpeace, è stato il G7 a identificare 79 aree dove il clima è una delle concause dei conflitti. La stessa rivoluzione siriana ha una forte concausa climatica. Le primavere arabe, la guerra nel Darfur, le migrazioni che poi non sono migrazioni, sono movimenti forzati di popolazione che giungono fino a noi sollevando tutto questo dibattito. Il clima che cambia è un fattore destabilizzante che soprattutto dove i paesi sono poveri, dove le popolazioni sono fragili, sta già mettendo in moto un sacco di catene.
Noi abbiamo sempre sentito e sentiamo sempre parlare quando si parla di ghiacciai, di quelli del polo, e quindi lo guardiamo con grande apprensione. Poco fa lei invece ci ha detto una cosa che, mi scusi, io la sento per la prima volta. Se si sciolgono i ghiacciai dell'Himalaya è un disastro, ecco. Anche qui il valore dell'informazione e il valore della nostra attenzione sono importanti.
Assolutamente sì. Guardi, da un lato io mi sono occupato anche di comunicazione con i media per ragioni professionali. Da un lato sono sorpreso che non si raccolgano delle storie che sono, come dire, anche belle da raccontare. Non sono noiose, neutre, non si tratta di descrivere un nuovo testo unico fiscale, ma dall'altro capisco anche che i media debbano cercare di rimanere focalizzati su quello che il pubblico esprime come priorità, che è la quotidianità. In questo è difficile comunicare queste cose, però l'informazione è tutta disponibile. Basta andare su Google e scrivere cambiamenti climatici, ghiacciai, e viene fuori tutto. oppure seguire su Facebook o semplicemente curiosare nei movimenti che stanno finalmente prendendo forza adesso, come Fridays for Future. L'informazione c'è tutta, è tutta disponibile.
L'informazione c'è, è tutta disponibile, quindi noi quando navighiamo in rete dobbiamo navigare in maniera, anche qui in maniera più responsabile. Non possiamo non parlare, Kalamenos Mastroianni, siamo a una settimana dalle elezioni europee e il tema dell'ambiente, il tema dello sviluppo, di quanto lei ci ha detto poco fa, credo che sia un tema fortemente politico, dove la parola politica è veramente la gestione della casa nostra, e se vogliamo gestire la casa nostra dobbiamo pensare al futuro. In che termini oggi, nelle elezioni europee, secondo lei è presente questo tema dell'ambiente?
Io non vorrei essere, come dire, squilibrato dalla mia esperienza personale, perché occupandomi di questo poi magari sento di più di quanto non ci sia obiettivamente. Però il tema lo vedo sollevato. Lo vedo sollevato ovviamente dai partiti che si richiamano di più alla descrizione ambientale, però lo vedo ad esempio molto abbracciato da quella formazione che si chiama Italia in Comune. Forse in par condicio non dovrei fare nomi. Diciamo che ci sono degli approcci che si richiamano al territorio, alla gestione oculata del territorio per fargli sprigionare tutte le sue potenzialità di ricchezza e benessere, che il tema dell'ambiente lo stanno interiorizzando. Anche perché in Italia si guarda con moltissimo interesse a un'esperienza che si sta svolgendo in Germania, che è quella dei Verdi del Baden-Württemberg, che pur con un approccio, come dire, totalmente verde, stanno sospingendo la crescita di quella regione in maniera straordinaria.
E questi sono movimenti importanti da tenere presente, da guardare con interesse e non lasciare il nostro ragionamento in termini novecenteschi anche proprio nello sviluppo della scelta politica. Gramenos Mastroianni, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia, io ho una forma di distorsione cognitiva per cui leggo la sera soltanto libri di meccanica quantistica. Quindi in questi giorni mi sta facendo compagnia una specie di, come posso dire, versione romanzata di un incontro di fisici quantistici che si chiama, mi pare, L'incredibile cena dei fisici quantistici.
E perché questa scelta dedicata proprio alla meccanica quantistica? Perché non è una delle scelte più semplici.
Ma io ho sempre trovato che la matematica sia la poesia della natura, che ad esempio la musica sia la trasfigurazione sensoriale di un'armonia matematica che solca questo meraviglioso mondo che ci circonda. Dalla matematica alla fisica fondamentale il passo è istintivo. Il mio problema è che non ho sufficienti strumenti per seguirla fino in fondo. Mi piacerebbe essere capace di seguire tutti i formalismi matematici necessari per tutto questo, ma non ci riesco. In ogni caso, un approccio scientifico mi viene dai miei genitori.
Meccanica quantistica, sì, certo, è un oggetto complesso che non è solamente della fisica, che non è solamente della matematica, ma attraversa anche, e spero di non sbagliarmi, che la meno è anche un aspetto molto filosofico e, se vogliamo, anche persino antropologico.
La tematica dell'indeterminazione.
Grazie, grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato. Ricordiamo ai nostri
Grazie a voi
ascoltatori il
per una
suo appunto.
trasmissione,
Prego.
che dà degli spazi veri.
L'appuntamento del posto delle parole che ha ospitato Kalamenos Mastroianni per anticipare il suo incontro che avrà al Festival Dialoghi sull'Uomo con il tema Convivere con la Terra. Solo la nostra felicità può salvare l'ambiente. Grazie ancora, Kalamenos
Grazie a
Mastroianni.
voi,
Buona
arrivederci.
giornata.